Buongiorno, buongiorno, Fulvio, Daniele, Aug, a tutti i commensali questa mattina del 25 marzo, Physiological Fuck, che nomi complicati su Instagram. Vediamo subito quali sono, Elisa, buongiorno, quali sono i temi fondamentali della giornata. Innanzitutto, la vicenda dei dazi. Vede, l'uscita pubblica di Mattarella. Devo dirvi la verità che mi ha molto colpito il Presidente della Repubblica Mattarella, nei confronti dei quali le critiche di questa zuppa, come voi sapete, sono numerosissime e frequenti. Però ieri ha detto delle cose che io condivido al 100%, perché vedete, non ha fatto un discorso qui al villaggio della Coldiretti, un discorso generico. Non ha detto vabbè, i dazi sono sbagliati, Trump è un fetacchione. No, ha detto una cosa diversa. Ha detto la libertà dei mercati protegge la pace. Chiunque segua questa zuppa di porro da un po' di tempo sa che un grande liberale, che non è Mattarella, ma è un grande pensatore liberale, Bastiat, dentro di sé, con una frase da grande economista liberale com'era e giornalista liberale com'era, con una sola frase ha condensato il motivo per il quale l'importanza del libero scambio è fondamentale per la libertà dei cittadini. E disse, in un famoso suo libro, Bastiat, all'inizio, fine 800, inizio 900, scrisse questa mirabile frase, Bastiat, e disse: dove non passano le merci, passano gli eserciti o le armi, come volete. Cioè, il concetto dei liberali è che in realtà la libertà di scambi non solo è il modo per rendere più ricchi i singoli paesi e far sì che ci sia una divisione internazionale del lavoro e delle produzioni organizzata dal mercato e non dai politici, ma anche che esse sono un fattore non solo di libertà, ma anche di pace. E quando ieri il Presidente della Repubblica italiano dice la libertà dei mercati protegge la pace, dice una frase apparentemente retorica, ma che io voglio credere che sia figlia del principio liberale per cui il libero scambismo, in tutti i casi, beh, insomma, il libero scambismo è motivo di successo, di libertà e di pace. Certo, poi il Presidente della Repubblica ovviamente dice l'Europa ha la forza per contrastarli. Io su questo non sono così convinto. Se uno volesse rompere le scatole al Presidente della Repubblica potrebbe dire: beh, caro Presidente della Repubblica, abbiamo tantissimi dazi che ci mettiamo tra i diversi paesi europei, barriere alle entrate, libero scambio. Però, insomma, il punto fondamentale è che oggi, siccome mi sono svegliato di buon umore, penso che la frase del Presidente della Repubblica ce la prendiamo e ce la portiamo a casa. Chi se ne frega se oggi questa frase viene tirata fuori per criticare l'amministrazione Trump? Il principio fondamentale è che il libero scambio è il motivo per il quale noi negli ultimi 150 anni abbiamo fatto un salto di vita, di libertà, di redditi e di mortalità infantile, di sanità, di età che era soltanto inimmaginabile quando vi erano piccoli mercati domestici non industrializzati. E l'apertura di tutti i giornali, evidentemente la vicenda sui dazi. C'è una seconda vicenda incredibile. Oggi non vi vorrei apparire troppo antitrampiano, ma voi sapete che la zuppa di porro se ne sbatte le palle di tutti i pregiudizi che si hanno nei nostri confronti. Perché voglio dire, se tu inizi a ragionare soltanto con la categoria Trump amico mio e tutto quello che fa è giusto, Meloni è mia nemica, tutto quello che fa è sbagliato. Beh, insomma, non facciamo la zuppa di porro, ma facciamo un quotidiano di partito. E noi non siamo un quotidiano di partito. Prendiamo soltanto le veline da fazzolari, come dice Conte, ma per il resto siamo piuttosto liberi. E quindi la seconda cosa imbarazzante è questa vicenda del piano di attacco che gli americani hanno fatto pochi giorni fa nei confronti degli Houthi, cioè la minoranza etiope, scusatemi, eritrea, che sta rendendo completamente insicuri i traffici sul canale di Suez. Traffici importantissimi per l'Europa, e poi ne parleremo diffusamente. Bene, 18 persone, tra cui il segretario alla difesa, il segretario alla sicurezza nazionale, hanno fatto una chat. E questa chat l'hanno fatta su Signal, esattamente quella che usiamo anche noi, WhatsApp, Signal, Signal, Telegram, l'hanno fatta su Signal, hanno fatto questa chat su Signal. Marco Cristofretti non perde mai occasione di darci dei badge, io lo ringrazio come tutte le volte. Yemen ovviamente, non Eritrea, ho detto una cazzata, sesquipedale, cioè gli Houthi sono la minoranza, diciamo, filo iraniana che è in Yemen e che proprio alla fine lì di quel della penisola cerca attraverso i loro missili di evitare che passino le navi commerciali per lo stretto di Gibuti. Però la questione fondamentale è che queste 18 persone massimi livelli americani si sono messi a fare i piani di attacco agli Houthi, i piani di attacco dettagliati, mettendo tutte le informazioni su questa chat di Signal a cui avevano invitato tra i 18 il signor Jeffrey Goldberg. E voi direte, ma che cazzo è Jeffrey Goldberg? E me lo sarei chiesto anch'io se non l'avessero scritto oggi i giornali. Cioè Jeffrey Goldberg è il direttore di Atlantic, è un giornalista. Cioè io vorrei che vi fosse un attimo chiaro che cosa hanno fatto questi qua. Cioè questi facevano i piani di attacco nei confronti degli Houthi e questi piani di attacco con l'orario, i missili, come farlo, che risultati avere, eccetera, l'hanno fatto diffondendo queste cose in una chat non segreta, non con sicurezza militare e per di più mettendo un giornalista dentro. Ma ragazzi, tu non ci puoi credere, ma manco stranamore. Ma cioè, io sono veramente preoccupato, perché se tu pensi che questa amministrazione faccia una minchiata di questo tipo, allora io vorrei fare il trampiano e dire, scusatemi, toc toc, qua uno, la cazzata l'avrà fatta, e chi ha fatto una cazzata di questo tipo deve essere mandato via, non è in grado di guidare la sicurezza o la segretezza della più importante nazione del mondo. Ma ragazzi, ma è una roba da perdere la testa, questa roba qua, da perdere la testa, in che mani siamo? Gianfranco Fini, ma mi pare una boiata pazzesca, sono matti, ma non è che sono matti, sono veramente imbarazzanti. Hanno messo, allora Silvia Rolla dice, hanno messo dei dati fasulli, ecco, se fosse così sarebbe invece geniale, mi rimangio tutto quello che ho detto, ma mi sembra di aver capito che non è geniale per niente. Cioè questi veramente stavano mettendo i piani e li hanno fatti lei, giornalista che dopo due giorni li ha mandati. Your news is old, get updated, dice qualcuno. Va bene, dilettanti, dice Benedetta, Riser, Girardini allo sbaraglio. Il punto però è molto divertente, perché oltre a svelare queste cose si capisce che il vicepresidente DJ Vance non voleva fare questa operazione. E perché non voleva fare operazione? Dice, scusatemi, ma per quello stretto passano il 4% delle merci americane e il 40% delle merci europee. Diciamo che è molto basic nei suoi ragionamenti, e dice, ma per quale motivo dobbiamo ancora per l'ennesima volta aiutare l'Europa? Poi evidentemente Trump e altri l'hanno fatto ragionare e la vicenda è partita, e però dà il senso di come qua c'è poco da scherzare. Cioè si faranno gli affaracci loro, che gli affaracci loro poi in ultima analisi possono essere gli affaracci dell'America, sarà tutto da vedere, perché voglio vedere come un'America che non sia potenza militare e che si occupi soltanto dei suoi confini col Messico e il Canada possa avere quel ruolo mondiale che ha avuto fino ad oggi, è tutto da vedere. Cioè alla fine l'America è diventata quella roba lì anche perché c'ha i suoi eserciti, anche c'ha le sue capacità di intervento, anche perché fa le cose che molto spesso la sinistra gli ha considerato essere sbagliate, ma che la rendono una potenza globale. Facciamo una cosa, se loro decidono di ritirarsi, benissimo, legittimo, noi dovremmo decidere di fare qualche cosa, però il punto fondamentale è che loro perderanno inevitabilmente quell'idea diciamo internazionale di peso che fino a ieri noi attribuiamo agli americani. Detto questo, c'è tutto in questa storia, c'è l'isolazionismo americano, c'è l'improvvisazione, c'è le semplificazioni di Vance, insomma una grande storia che oggi evidentemente saranno tutte sui giornali. E Maria mi ha chiesto se ho visto la presentazione del nuovo aereo militare americano fatto dalla Boeing. Non l'ho vista, nel senso che ho visto ovviamente la notizia di un paio di giorni qua, di fa, l'F-47 mi sembra che si chiami, deve essere una cosa pazzesca. Dice Marco Cristoforetti, non dimentichiamoci di Paul Bremer in Iraq. Sì, no, ma voglio dire, non è che gli americani sono nuovi a queste gaffe. Detto questo, la storia di ieri è pazzesca. Nel frattempo Repubblica titola sui salari bassi, e qui però bisogna un po' guardare il titolo di apertura della Repubblica, che cosa vuol dire salari bassi, perché tra i paesi del G20, cioè i paesi più sviluppati del mondo, i nostri salari sono i più bassi, sono quelli che sono cresciuto in maniera più bassa tra il 2008 ed oggi, tra il 2008 ed oggi, cioè noi abbiamo perso potere d'acquisto dell'8,7% tra inflazione, mancanza di produttività, cioè sostanzialmente abbiamo i salari più bassi del G20. Ma tra il 2008 e il 2025 avere i salari più bassi, oggi mi sembra che un professore della Bocconi di diritto del lavoro ci spiega che questo deriva dalla politica dei redditi fatta da Ciampi in poi, a me interessa relativamente poco questo, a me interessa il fatto che i sindacati, non tutti ma per la verità i più grandi, dal 2008 al 2024 una cazzo di cosa dovevano fare, una cosa, garantire il potere d'acquisto dei loro lavoratori. Il punto fondamentale è che questo non è il fallimento dell'Italia, perché questo è un grande vantaggio per la produttività delle imprese e un grande svantaggio per i salari dei loro dipendenti. E questo è il fallimento storico degli ultimi 20 anni di un sindacato che ha voluto fare politica e non si è occupata dell'unica cosa di cui i sindacati si devono occupare, è il danè. Tutto il resto sono minchiate. Abbiamo visto il sindacato che si occupa delle guerre, il sindacato che si occupa della riforma costituzionale, il sindacato che si occupa del fascismo, che fa le biciclettate alle Fosse Ardeatine, tutte cose straordinarie e giuste, ma per i politici, per quelli che hanno una posizione politica, il sindacato una cosa deve fare, deve migliorare le condizioni, ottenere al passo con l'andamento dell'inflazione le condizioni di lavoro dei lavoratori. Punto. L'ha fatto? No. E chi lo dice? I dati del G20. Non è che ci possiamo prendere per il culo. I sindacati oggi l'unica cosa che fanno è tutelare più o meno e dare un po' di consulenza ai pensionati, di cui sono diventati grandissimi sponsor, anche perché i lavoratori, giustamente, visto che non beccano una lira dai sindacati, non si iscrivono più ai sindacati. L'altra cosa incredibile è il titolo del Sole 24 Ore, che ci dice: aziende in crisi, calano i brevetti che vengono registrati all'Unione Europea, siamo diventati quinti in Europa dopo ovviamente Francia, Germania, Inghilterra, l'Inghilterra che è quella che ha più brevetti, e dopo la Svezia e l'Olanda. Mi sembra che questi siano i primi cinque rispetto a noi, o siamo quarti, o qui siamo quinti o sesti. Il punto è che però poi sfogli il Sole 24 Ore, vai una pagina dopo e leggi l'intervista a Cattani, presidente della Farmindustria, che dice: toc toc, ma che da D. Non è che si può leggere la diminuzione del 4,5% della registrazione dei nostri brevetti in un solo anno. Bisogna vedere com'è andata negli ultimi 5 anni, perché è un percorso quello dei brevetti, che non brevetti quest'anno ma mandi il brevetto l'anno prossimo dopo 2 anni, cioè devi vedere il percorso. E dice: in questo noi siamo stati negli ultimi 5 anni siamo cresciuti molto più della media europea, soprattutto nel farmaceutico. Quindi il Sole 24 Ore ogni tanto beve mettersi un po' d'accordo, forse deve parlare con Milan e capire da Milan quali sono le posizioni giuste da tenere politicamente, il suo, diciamo, radiocronista che sostiene senza se senza ma con Prodi, insieme a tutto il giornalismo italiano, che ieri abbiamo fatto vedere chiaramente che Prodi ha detto una cosa non vera, cioè messo la mano sulla spalla, non è vero, è stato sgarbato, non ha risposto nel merito, ha chiesto solidarietà a tutti quanti, e tutti quanti hanno dato la solidarietà a Romano Prodi per quella vicenda che avete visto ieri sera su Quarta Repubblica, che avete visto sul mio sito, che non è, e molti di voi si arrabbiano, dice: ma tu non devi sminuirla, non devi dire che non è stata violenza nei confronti della tua giornalista. Io non voglio dire che non sia stata violenta, io dico semplicemente che piagnucolare su quello che avviene con un politico sgarbato è una cosa che non facciamo. Siamo abituati ad essere trattati in questa maniera, siamo abituati ad essere Giulio Morro, il dottor Daniele Capezzone è stato uno dei pochi a dar risalto alla notizia sul Libero per 2 giorni, complimenti, esattamente così. E poi abbiamo buone compagnie, abbiamo Libero di oggi che ci dice cos'è oggi il titolo di Libero, fallo di mano di Prodi, stupendo il titolo oggi di Libero. Abbiamo il titolo di La Verità, il video che svergogna Prodi. Abbiamo poi anche tutto il straordinario pezzo di Luigi Mascheroni, che dice: il senso fondamentale di questa vicenda non è tanto e non è solo il gesto di Prodi, ma è tutto il mondo che ci circonda, di quei pecoroni di sinistra, di questa ceppa Pippa, che sono tutti là a gridare al sessismo, al patriarcato, al femminicidio, cose serissime, e poi quando un vecchio signore si permette di toccare una giovane giornalista, beh, insomma, la giovane giornalista se l'è cercata. Beh, poteva non mettersi la minigonna, quella che viene stuprata in mezzo a una folla di notte o in discoteca. È lo stesso identico principio, no? La nostra giornalista se l'è cercata perché noi siamo dei sicari, perché lei è di Quarta Repubblica, perché lei è una rete quattrista, e queste merde hanno la faccia di merda, perché se fosse avvenuta a parti in contrarie, a parti inverse, ed è sempre avvenuto a parti inverse, avrebbero fatto un casino della fine del mondo. Oggi, tra l'altro, Mascheroni straordinario, quindi ci parla di questi duratori, trovo fantastico. Pensate un po' voi, Prodi si è beccato la solidarietà della Rizzoli. Io scrivo per il gruppo Mondadori. Lavinia Orefici ha già scritto due libri per il gruppo Mondadori. È vero che noi li scriviamo per la Casa PM, che è guidata da signori, persone per bene, garbate, e che non hanno nulla a che vedere, immagino, con la Rizzoli. Ma quando mi vedo che la Rizzoli dà della solidarietà a Prodi, io dico: ragazzi, ma siamo in un altro mondo. Peraltro io ancora non ho trovato, in questa annotazione ho visto molti leghisti, molti di Fratelli d'Italia, adesso non li posso nominare tutti, qualche giornalista, i direttori dei tre giornali che vi ho detto. Ho visto una giornalista soltanto intervistata da Laura Borselli su Repubblica che stava dalla parte nostra. Non ho ancora trovato una dichiarazione, ma mi posso sbagliare, di un rappresentante di Forza Italia, una dichiarazione, una di quelle dichiarazioni che si lasciano alle agenzie così un secondo, uno di quelli che sono del partito di Silvio Berlusconi, fottuto da Prodi per pochissimi voti in delle elezioni assurde. Io non ho trovato uno di Forza Italia che abbia detto una frasetta per dire: beh, forse Prodi ha un po' esagerato. Insomma, l'avversario di Prodi di tutta la vita è il loro fondatore, che però oggi vede dei suoi eletti molto più attenti, come posso dire, allo Ius Soli, alle cose fondamentali, insomma, per rendersi centristi, ma poco attenti ai diritti delle donne, di una giornalista della televisione fondata dal loro fondatore. Non una. Ma sì, dice Maria, ma la Schlein non ha detto nulla. Ma non è che io pretendo che la Schlein dica nulla, neanche Forza Italia pretendo che dica nulla. Cioè, mi sembra un reato di omissione molto meno grave delle solidarietà che dà la Rizzoli o che danno gli altri. Con una specie di differente sfumatura di grigio, questa storia viene raccontata, come posso dirvi, come facendo finta che non ci sia, perché non c'è questa storia, no? Ultima cosa che vi segnalo. Poi c'è Libero che se la prende con Bisio, il conduttore televisivo, perché per la piazza qui di Roma, pagata, fatta da Repubblica, ma pagata dal comune di Roma, cioè da noi cittadini romani, 350.000 euro, gli hanno dato 2.000 euro, 1.000 euro, 100 euro, 200 euro di rimborso per arrivare. Cioè, in sostanza, il punto fondamentale è che la mia ripartenza, adesso io vorrei chiedere al comune di Bari di ripagarmela tutta quanta, un po' come hanno fatto qui con i microfoni, con le regie audio e tutto quanto. Si potrebbe anche fare, insomma, perché no? Ieri Mille è stato grandioso, ha detto che adesso faranno una piazza intitolata a Salvini, che presenterà il libro di Giuli. Ecco, facciamo una cosa così, vediamo se la paga il Comune di Roma. L'ultima cosa che vi volevo raccontare è una cosa di economia, perché per gli appassionati della storia, Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, Generali, BPM, cioè il grande risico bancario, ieri per esempio Castagna, il numero uno di BPM, è andato a parlare a Palazzo Chigi per raccontare la situazione in cui si trova quella banca, che è oggetto di un'offerta pubblica di acquisto, una scalata, scusatemi, da parte di Unicredit. Beh, Maria Rosa Mancuso oggi sul Foglio fa un pezzo riepilogativo molto interessante per raccontare esattamente cosa sta succedendo per la scalata che il Monte dei Paschi di Siena sta facendo a Mediobanca e per la prossima assemblea di Generali, in cui ci sono molte partite in corso. Come sapete, su Generali c'è da una parte lo schieramento Caltagirone e Luxottica, e dall'altra parte c'è l'attuale amministratore delegato e Mediobanca, che da loro hanno ottimi risultati risultati portati negli ultimi anni con reddituali, ma dall'altra hanno questi scalatori che vorrebbero far valere il peso delle loro azioni. Dall'altra parte c'è Mediobanca che invece vuole tenere il suo controllo in un'azienda ovviamente ben gestita fino ad oggi, e in mezzo ci sarebbe questa lista di assoggestioni di cui parla oggi Maria Rosa Mancuso in modo molto 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 chiaro, secondo me, non so se sia vero, nel senso che non dubito perché lei è bravissima, però ne fa un ritratto di questa partita che è fruibile anche ai non addetti ai lavori, e questo è un merito per i giornalisti finanziari che in genere parlano soltanto per loro stessi. Ciao Nicola, Forza Italia è silistrizzata, Berlusconi li avrebbe cacciati tutti a cominciare, beh non lo so, non penso, ma Monte dei Paschi non è stato sul punto di saltare, sì, ma oggi Monte Paschi non sta saltando più, spero che il governo intervenga per tutelare i cittadini sulla legittima difesa, altro che rimborso del ladro ucciso. Ultima cosa, Italia oggi ricorda la vicenda delle polizze catastrofali, una roba folle, la mia azienda sarà costretta a stipulare una polizza catastrofale avendo una specie di come possiamo dire, sede diffusa. Voglio veramente capire che come questa vicenda si trasformerà soltanto nell'ennesima tassa nei confronti delle piccole e medie imprese italiane. Due righe sugli ennesimi giornalisti ammazzati dagli israeliani, sì, anche se ne potrebbe parlare molto, anche di quelli ammazzati da Hamas e che continuano ad ammazzare Hamas, così come oggi c'è la storia del premio Nobel no, scusatemi, Oscar, mi confondo sempre perché il premio Oscar è una garanzia evidentemente di bontà, che è stato arrestato dall'esercito israeliano, anche se lì devo dire la verità che i coloni nei territori della Cisgiordania usano la mano che non è accettabile per una democrazia, non è Israele, sono coloni che sono molto spesso molto troppo violenti, quindi su questa cosa bisognerebbe guardarla meglio, mentre l'altra grande questione di giornata è Depardieu che si presenta il cinghialone al processo per molestie sessuali, 6 ore in attesa senza poter parlare. Beh, insomma, adesso me ne vado. Pensiamo a guardarci il sito nicolaporro.it. Ciao.